Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Ah, buono il pane. Inizierei così. Buona giornata da Cristiana Mastacchi
e Giovanni Pellicci.
Alzi la mano chi non ha un amico o un'amica che hanno il lievito madre, che ti postano su Facebook le loro foto con pani e dolci straordinari.
È uno dei fenomeni del momento, se ne stanno davvero interessando tutti, casalinghe, professionisti, mamme, figlie, insomma tante curiosità intorno alla riscoperta del lievito madre per fare il pane come si faceva una volta direttamente a casa propria, e noi oggi ne vogliamo un po' parlare approfondendo questo tema con chi lo fa di mestiere e di insegnare a fare come si fa il pane, ovvero Antonio Martino del laboratorio In Corso, che è appunto qui vicino a noi nel comune di Monteriggioni. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
La riscoperta del lievito madre è per i salutisti o per riscoprire appunto i sapori di una volta, perché prima il pane lo si faceva con questo sistema nelle nostre campagne?
Il lievito madre è una riscoperta assolutamente per tutti, è una riscoperta quasi d'obbligo, perché ha un profilo storico ma anche ha un profilo nutrizionale.
E di che genere? Parliamo appunto dello storico, perché è quello che, come dicevo prima, è il metodo che veniva utilizzato una volta, e nutrizionale perché fa meno male?
Sicuramente sì, perché fa meno male. Prima dell'avvento del famosissimo lievito di birra c'era sicuramente l'utilizzo del lievito madre. Il lievito madre non ha un unico ceppo come il lievito birra, che ha solo saccaro, miceto, cervise, quindi un solo fungo. Il lievito madre è strutturato e costituito da un bouquet di tanti lieviti, che sono quelli che noi abbiamo, lieviti e funghi. Quindi di conseguenza il lievito madre in sostanza siamo noi, per questo fa bene.
E ovviamente necessita di tante attenzioni praticamente quotidiane per essere alimentato, nutrito e poi permettere di fare davvero il pane come Dio comanda, giusto?
Teoricamente sì, ma voglio sfatare questo condizionamento complicato del lievito madre. In realtà è molto semplice da rinfrescare e da tenere in casa. Io ho tantissimi amici che costantemente mi dicono che la riscoperta del lievito madre non è altro che un poter stare tranquillamente a curarsi il proprio, tra virgolette, bimbo. Basta dargli un attimino di attenzione. E che cosa consiste? Un po' di farina e un po' d'acqua.
Niente di più, però per farlo un po' complicatino, a me avevano dato la ricetta, meglio trovare qualcuno che te ne dà un pizzicotto.
Questo è vero, infatti io, i miei ragazzi, i ragazzi che collaborano con me, regaliamo sempre il nostro lievito madre, che ha 90 anni, quasi 90 anni, proviene da casa mia, dalla Sicilia, di Rimpetto alle Oli, ma una volta che è nato lo starter, il lavoro prosegue da sé.
Ecco, appunto, hai anche svelato le tue origini, quindi un siciliano trapiantato in Toscana che poi di questo fenomeno, ma non solo, ne ha fatto anche un business, possiamo dire, comunque con l'organizzazione di corsi che si rivolgono ad addetti a lavori ma anche a semplici casalinghe?
Sì, sono corsi di formazione riconosciuti dalla Confesercenti Siena, dalla CESCOT, quindi corsi accreditati alla regione toscana. Ma non solo, Laboratorio In Corso non è solamente corsi, Laboratorio In Corso è anche un luogo che riconosce le farine rintracciabili, che significa noi facciamo pane, noi facciamo biscotti, facciamo pan di Spagna, facciamo una miriade infinita di prodotti da forno, ma che all'interno abbiano delle farine coltivate e macinate in Toscana, per di più a regime biologico, quindi nel rispetto del territorio.
Questo poteva evitare che tante persone diventassero celiache, che se tutti avessero usato le farine biologiche come fate voi?
Esattissimo, straordinaria questa affermazione. È proprio così, perché sono farine da un bassissimo tenore di glutine, quindi perfette per gli intolleranti, non per gli allergici come i celiaci. Ma questo bassissimo tenore di glutine non stimola i villi intestinali, perché appunto hanno circa un glutine un 120 massimo, a differenza della gran parte delle farine che non sono italiane ma provengono dall'estero. Quindi diciamolo chiaramente, le nostre farine italiane in realtà sono sempre sicuramente le migliori.
Per concludere, a parte che il fatto che sei delle Eolie mi fa partire un film, perché è un posto straordinario, posti straordinari, e lì te lo immagini davvero il tempo lento per fare anche il pane. Quanto dura il vostro corso per imparare?
Ci sono tra diverse tipologie di corsa. Attualmente ce n'è uno che ha la durata di solo giorni, ma più che altro per far conoscere il lievito madre. In questo corso abbiamo circa 6 tipi di lievito madre, ogni lievito madre per ogni singolo tipo di farina che abbiamo, e noi ne abbiamo circa 6 che vanno dal farro monococco a mix di grani antichi di varietà locali toscane. Ma più che altro facciamo anche consulenze in loco, cioè significa ci chiamano i nostri clienti, panettieri, pizzaioli, pasticceri, andiamo lì e li formiamo nel loro laboratorio.
Bene, allora noi vi invitiamo a scoprire questa affascinante realtà che è davvero a portata di mano a casa nostra. Il sito comunque è laboratorioincorso.com, dove potete anche cliccare su delle ricette golose da provare a rifare a casa propria. E ringraziamo per essere stato con noi il maestro panificatore Antonio Martino. Buona giornata.
A voi, grazie.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
È tempo di affari nel mondo del vino a Firenze, alla Fortezza d'Abbasso.
Eh sì, By Wine torna con importanti appuntamenti per far incontrare il mondo dell'export del nostro vino e appunto le nostre realtà produttive. Avviene alla Fortezza d'Abbasso di Firenze e ne parliamo in compagnia di Silvia Burzali di Toscana Promozione. Buongiorno e benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Beh, i numeri delle presenze ci dicono che sarà un bel movimento, perché 312 importatori da 30 paesi per incontrare produttori senesi, fiorentini e quant'altro, mi sembrano numeri importanti.
Sì, i numeri sono importanti, ormai questa manifestazione sta crescendo e c'è grandissimo interesse da tutti i continenti, devo dire, e anche da parte delle aziende, che purtroppo non riusciamo neanche ad accogliere tutte, però quest'anno toccano il tetto dei 280 produttori e quindi che incontreranno veramente una ricca parterre di buyers, sia dal Nord America, dall'Asia, quindi da mercati tradizionali e da mercati emergenti importanti per il nostro vino.
Ecco, mercati emergenti, ci saranno rappresentazioni in arrivo anche dall'Australia, dalla Corea del Sud, quindi a conferma di come ormai gli orizzonti dell'export del nostro vino sia ormai planetario, ed è importante allacciare anche i rapporti con queste nuove dimensioni.
Certo, no, è fondamentale, perché per quanto è chiaro che consolidare la presenza Canada, Stati Uniti, che per noi sono mercati fondamentali e che vedono circa il 26-27% dei buyers di questa iniziativa, però ci abbiamo sicuramente la Corea, il Giappone, la Cina, ma anche il Brasile, che sono mercati che stanno crescendo a ritmi importanti e che vedono un grandissimo apprezzamento dei nostri produttori, e quindi anche nella scorsa edizione e in questa, devo dire, riusciamo sempre a fare ottimi affari, a far fare, devo dire, ottimi affari alle nostre aziende.
E subito dopo, dopo il By Wine, ci saranno le anteprime di Toscana, dal 14 al 21 febbraio, un modo per conoscere le 16 denominazioni toscane.
Certo, e anche questa è l'iniziativa che ha sempre e da sempre sta dando forza a tutta l'operazione, perché abbiamo una settimana in cui la Toscana del vino, dell'eccellenza del vino, parla al mondo dei buyers, ma parla anche al mondo dei giornalisti. Quindi apriamo a Firenze con il Chianti, la domenica abbiamo 11 consorzi tutti insieme all'Hotel Baglioni, e poi a seguire la Vernaccia, Chianti Classico, Nobile, Brunello sul territorio, e tutto questo dà una grande ricchezza alla presentazione, perché riusciamo a far vedere oltre ai vini anche il nostro territorio.
Ecco, questo è anche l'anno chiave dell'Expo, che si aprirà il 1 maggio, e voi siete al lavoro anche per la promozione della nostra regione all'Esposizione Universale di Milano, e volevamo chiederle appunto anche un commento sulla notizia letta nei giorni scorsi di uno spazio, oltre a quello all'interno dell'Expo, anche fuori dalla fiera, in zona Duomo, quindi la Toscana tirerà fuori il meglio di sé dal suo paniere agroalimentare per mostrarsi al mondo.
Certo, abbiamo fatto un grosso lavoro innanzitutto sul territorio, quindi presentando percorsi importanti che toccano sicuramente le eccellenze enogastronomiche non solo in tutta la nostra regione, ma come lei diceva, con una presenza per 6 mesi su Milano, in zona centralissima, con un diciamo palinsesto di iniziative che nelle varie settimane vedranno il meglio delle nostre aziende e dei nostri territori parlare ai visitatori di Expo, ma anche e soprattutto alle delegazioni dei paesi ospiti.
Bella occasione davvero, e beh, non ci rimane che invitare i nostri amici ascoltatori a seguire questi appuntamenti.
Eh sì, davvero,
certo,
tanti gli appuntamenti.
Sicuro, sicuramente a Milano la Toscana ci sarà a maggio, quindi invitiamo gli ascoltatori a venire al nostro padiglione e poi a seguire, magari ad degustare un bicchiere di vino nello spazio fuori Expo.
Bene, grazie a Silvia Burzali di Toscana Promozione e buon lavoro, perché davvero ce n'è tanto nelle prossime settimane.
Benissimo, grazie a voi, arrivederci a tutti.
Il vino fa tappa alla radio.
Torna un amico su Antenna Radio S per parlare di una novità sul web.
Sì, è nato un nuovo blog proprio in questi giorni e ne vogliamo parlare molto volentieri con un amico di Y Station, ovvero il giornalista e collega Fabio Ciarla, che ha dato il via a questo spazio che si chiama Eno Agricola. Buongiorno Fabio e bentornato.
Grazie, buongiorno a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori ovviamente di Wine Station.
Allora, siamo nel mondo del vino ovviamente, perché si chiama enoagricola.org, e cosa offre di nuovo, di diverso?
Ma diciamo che ha una forma nuova di raccontare cose che in parte ovviamente hanno anche altre fonti, ma ho cercato di sfruttare in maniera diversa, come in questo mi rimetto anche al vostro giudizio di abili speaker, perché i post del Enoagricola blog sono tutti registrati e sono quindi ascoltabili sia in streaming sia come podcast, possono essere scaricati e ascoltati quindi poi anche sui device mobili. Un'idea che è partita, diciamo, da lontano, ha diverse sfaccettature, vediamo anche l'apprezzamento che avrà tra le persone, al di là poi di contenuti che spero siano interessanti, frutto di una passione e di una, diciamo, di radici familiari molto legate al vino.
Eh sì, perché per chi non lo sapesse, la famiglia di Fabio Ciarla, anche nei suoi due fratelli, una sorella e un fratello che a volte sono stati anche nostri ospiti, è completamente dedita al mondo del vino, e questo blog, lo dice già la home page, è un blog che si sente, perché si può anche appunto ascoltare. Tra i vari spunti che può offrire e che si trovano in home page può esserci anche quello di abbinare il vino alla musica, Fabio, un modo per così trovare anche delle soluzioni un po' diverse dal solito nell'abbinare una buona bottiglia di vino.
Sì, quella è un'idea, diciamo, che ho sfruttato unendo due passioni, insomma, quella della musica e quella del vino, quindi diciamo è uno di quei contenuti, tra l'altro, che in forma radiofonica forse possono anche funzionare di più, perché l'idea poi è quella magari di ascoltare quello che ci dice un vino, in questo caso magari insieme, accompagnati da un certo tipo di musica. Quella è stata l'idea, magari un po' non per forza il singolo, ma una tipologia di musica, per esempio legata a certe tipologie di vini o case vinicole, era un po' quella l'idea.
Beh, non solo questo, c'è anche tanto altro innovativa, appunto la presentazione dei vari servizi anche in audio, e ti volevo chiedere, sempre di più si abbina il vino a tanto altro, è un modo per allargare anche la platea probabilmente.
Ma sì, io in questo ho una mia idea che chiamo quella di vino democratico, nel senso che dopo un periodo di forse eccessiva presenza di guide, di esperti, si è forse perso un po' il senso del vino come alimento e come bevanda da compagnia. Io la vedo così. È giusto che ci siano gli esperti che parlino di vino, ma non è giusto, o comunque non fa bene al mondo del vino, ridurre il consumo di vino, scusate l'eccessiva enfasi, ma esclusivamente a questo mondo. è giusto che le persone possano approcciarsi a una bottiglia che sia anche di valore, diciamo, modesto, nel senso di un vino che sia pulito, che sia giusto, che sia fatto bene, ma che non per forza costi cifre enormi, e che dia piacere. Quindi è giusto che ci siano i conoscitori di ogni singolo aspetto del mondo del vino, ma non riduciamo tutto a quello, insomma, altrimenti innanzitutto perdiamo fatturato, che è una cosa importante, perché se riduciamo il consumo solo alla bottiglia eccezionale ce lo potremo permettere in pochi e poche volte l'anno. Se invece facciamo conoscere il vino per quello che è e che può essere buono a un costo giusto per tutti, o comunque per una larga fascia di persone, sicuramente facciamo del bene a tutti.
Ecco, quindi l'invito per i nostri amici di Wine Station è quello di fare un giro sul blog, leggerlo, sfogliarlo, ascoltarlo, come appunto dicevamo. E con Fabio però così voglio chiudere con un suo consiglio pratico, magari anche per chi ci ascolta ora che è in macchina e ha in mente una buona bottiglia di vino. Che te ne pare di suggerire qualcosa da stappare, magari anche così, diverso dal solito, dalle bottiglie che siamo più facilmente abituati noi a bere dalle nostre parti toscane?
Ecco, io in questo voglio a tutti i costi, diciamo, rifarmi alle mie radici. Io vengo e sono, abito ancora ai Castelli Romani, e quindi vengo da un territorio storicamente vocato al vino, per quanto ultimamente caduto, diciamo così, in disgrazia. Cosa che voglio invece, diciamo, invertire: ci sono degli ottimi prodotti sicuramente sul territorio, anche nella mia Velletri, insomma, aziende che, facciamo così, non voglio nominare un'azienda piuttosto che un'altra, però vi dico che ci sono dei vini ai Castelli Romani che sono davvero di grande qualità, e forse il rinnovamento anche che c'è nel mondo del Frascati, perché poi è un po' forse il marchio più conosciuto, ne è la prova. Quindi se posso dare un consiglio, ecco, magari aprite un buon Frascati o un buon Velletri.
Sì, infatti sono vini che hanno intrapreso anche un percorso di crescita e riscoperta qualitativa. Grazie a Fabio Ciarla per essere stato con noi, lo troveremo senz'altro più avanti nel corso della stagione del vino, sicuramente a Vinitaly. Grazie Fabio, buon vino e buona giornata.
Grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
E beh, siamo davvero alla vigilia. La settimana scorsa abbiamo parlato con la presidente Cesani del Mondo Vernaccia. Domani l'altro ci sarà l'anteprima a San Gimignano, e quindi entriamo proprio nello specifico.
Sì, proviamo a assaggiare la Vernaccia in radio su Wine Station. Lo facciamo in compagnia del vicepresidente del consorzio, Ivaldo Volpini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno anche a voi, sì, buongiorno a tutti.
Beh, vogliamo davvero fare questa prova, che sicuramente nelle vostre cantine avete già fatto, di stappare la Vernaccia e descriverla?
Sì, volentieri, volentieri. Quest'anno, contrariamente un po' alle attese, abbiamo sicuramente le carte in regola per presentare delle ottime Vernacce a quest'anteprima. Anche se ovviamente i vini non sono ancora pronti come dovrebbero essere per il mercato, però visto che si tratta di un'anteprima, diciamo che siamo abbastanza pronti, ecco. L'annata si presenta, diciamo, meglio del previsto, perché l'andamento stagionale così particolare che tutti conosciamo non è che poi ha condizionato più di tanto chi ha lavorato bene e chi ha portato le uve in cantina, perché ciò ha permesso di fare delle vernacce molto eleganti, con degli ottimi profumi, pronte, diciamo, abbastanza dirette al palato. Quindi diciamo che abbiamo delle buone carte da giocarci già da quest'anteprima, ecco.
Ecco, appunto, in questi giorni a San Gimignano arriveranno addetti ai lavori, esperti, giornalisti, ma anche semplici appassionati che già a partire da domani potranno muoversi nella città turrita per assaggi che porteranno in scena anche la Riserva 2013. In questo caso, Ivaldo, che vino si presenta?
Ma sì, innanzitutto siamo molto contenti di tutti questi numerosi giornalisti accreditati, e quindi questo ci fa piacere, immenso piacere, soprattutto in questi momenti, diciamo, un po' particolari dell'economia, no? Quindi questo interesse del nostro vino nella nostra città ci rende molto molto felici. E per quanto riguarda la riserva, ne abbiamo già anch'io faccio parte delle commissioni di assaggio di Valori Italia, quindi devo dire che è maturata molto ma molto bene ed è, diciamo, pronta per entrare sul mercato. Contrariamente alla 2014, la riserva 2013 è un po' più strutturata e quindi gioca le sue carte sotto l'aspetto strutturale e anche da un punto di vista minerale, no? Si trovano delle sensazioni di stabilità e di equilibrio, ecco, con quella sua morbidezza tipica della riserva, insomma, una buona riserva, senz'altro.
Ecco, parlavamo del momento economico, quindi è importante anche quanto poi è il prezzo della vernaccia di quella 2014 che andrà in commercio, della riserva. Te lo domando anche perché l'altro giorno mi sono trovata davanti ad una esposizione di vini e c'erano vari prezzi di vernaccia, e quindi mi sono domandata quale poteva essere il più giusto.
Sì, ha fatto un discorso sia del mercato allo stato sfuso che del confezionato. Ecco, la cosa importante già da qualche anno ormai, un po' per diamo meriti anche al consorzio stesso che fa sempre queste riunioni cadenzate durante l'anno con i vari protagonisti della filiera, quindi con i commercianti, con gli imbottigliatori, con i produttori, insomma. La cosa interessante è che abbiamo mantenuto un certo prezzo costante nel tempo e leggermente salito rispetto all'anno scorso, ma mantiene delle quotazioni, diciamo, accettabili, ecco, ma senza registrare grossi sbalzi sul mercato, sia nel mercato sfuso che nel mercato dell'imbottigliato, quindi insomma, avremo sicuramente dei prezzi consoli, diciamo, alla qualità del prodotto, ecco.
Per chiudere, Ivaldo, ti chiedo così una curiosità su un abbinamento anche goloso, gastronomico, che puoi suggerire anche così per la tua passione, sia per quanto riguarda la vernaccia base che per la riserva, così da invogliare i nostri radioascoltatori.
Beh, sì, anche se insomma, da enologo ho le mie preferenze, le mie cose. Io sono un appassionato di pesce e quindi spesso è scontatissimo, però l'abbino, diciamo, a dei piatti di pesce, ecco. Diciamo, la vernaccia di annata nuova, ovviamente, al di là dell'aperitivo scontato, con un buon antipasto di pesce o una crudité di pesce, ecco, per poi arrivare ai crostacei con una bella riserva o anche un cacciucchino fatto bene, dove la riserva può dire la sua, assolutamente.
Grazie Ivaldo, ricordiamo che per l'anteprima l'appuntamento è lunedì prossimo.
No, ma già domani, domenica 15 con il pubblico protagonista.
Ecco, allora informa tu che ne sai di più.
No, dicevo che appunto anche per il pubblico domani sarà possibile muoversi per San Gimignano con gli assaggi.
Bene, siamo arrivati al momento dei saluti.
Grazie Vado Volpini e in bocca al lupo per l'anteprima.
Grazie il lupo, grazie a tutti e vi aspettiamo a San Gimignano, ok?
È il momento dei saluti, buona giornata da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci, ciao!